Radio Fly presenta Le interviste impossibili, un programma di Isabella Lopes.
Ben trovati all'appuntamento con le interviste impossibili da Gloria Peruzzi. Siamo all'ultima intervista realizzata per questo primo ciclo di interviste impossibili per Radio Fly, grazie a Isabella Lopes, che è teatrante e ricercatrice di storie nascoste. Nell'ultimo appuntamento andremo a intervistare tra poco Ipazia d'Alessandria, vissuta nel IV secolo d.C. Lei era una scienziata, una filosofa, una maestra riconosciuta della scuola di Platone, e ad ascoltare le sue lezioni venivano gli studenti di tutto il mondo. Era molto stimata anche dal potere politico, che spesso chiedeva proprio il suo intervento per dirimere conflitti politici. Su di lei sono sorte tante leggende nel corso dei secoli, e per questo abbiamo così ritenuto importante ascoltare la sua storia. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi incontrerò direttamente Ipazia.
Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali.
Hai dedica con data, sei un regalo col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo. È l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro.
Sarai mai stato in metropolitana su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno a dondolarti sopra un treno, arrotolato in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto.
Pagine unte con le briciole addosso, cerchi olimpici di vino rosso, è una formica pietrificata del secolo scorso.
Ci sono dei graffiti a coprire ogni fianco, spirali ipnotiche a matita in alto, e poche righe sopravvissute a un pennarello giallo.
Sarai mai stato a rischio di bruciarti o su una mensola di impolverarti, riscoperto da qualcuno che non ti aspettavi? Lo hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori ancora intero.
Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato.
Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma.
Finito di stampare nel mese di agosto di un anno povero con poco inchiostro, un sangue nobile che colora ogni tua parola.
Hai mai viaggiato tutta una notte attraversando un temporale forte? Ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole?
Ho illuminato fino alla mattina da una candela o da una pila.
Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato.
Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma.
Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano.
Ed è l'appuntamento con le interviste impossibili di Radio Fly. Oggi nei nostri studi è venuta a trovarci un ospite particolare, si chiama Ipazia D'Alessandria. Ciao Ipazia, buongiorno.
Ciao Gloria, buongiorno a te.
Grazie di essere venuta qui nei nostri studi oggi per raccontarci un po' la tua storia.
Beh, grazie a te, a Radio Fly, di avermi invitata e di darmi la possibilità di parlare dopo tanti anni di silenzio. Infatti l'ultima volta che ho parlato è accaduto era il 415 dopo Cristo.
No, aspetta, scusa, 415 dopo Cristo?
Eh sì, sono nata nel 350 o forse era il 370. Sai, dopo quasi due millenni la memoria comincia a giocarmi dei brutti scherzi. Sono nata ad Alessandria d'Egitto e lì sono morta nel 415. Questo me lo ricordo veramente bene, ahimè.
No, è veramente una storia straordinaria per noi poter ascoltare la tua storia dalla tua viva voce. Ti va di raccontarci qualcosa della tua vita?
Ma certo, con molto piacere. Appunto ti dicevo, sono nata ad Alessandria, che in quegli anni era una metropoli importantissima, un centro culturale di alto livello, un po' come fosse la vostra New York oggi. Famosissima era la sua biblioteca, che fu la più grande e ricca biblioteca del mondo antico ed uno dei principali poli culturali ellenistici. È stata incendiata e ricostruita più volte. Mio padre era Teone, un grande sapiente, un matematico, un uomo illuminato, che rendendosi conto del mio grande interesse per lo studio mi ha insegnato tutto ciò che sapeva di matematica e materie tecniche. Infatti, non so se lo sai, ma io ho inventato l'astrolabio e l'idroscopio.
L'astrolabio e l'idroscopio? Che cosa sono, scusa?
Beh, l'astrolabio è uno strumento astronomico che avete usato fino più o meno ai vostri giorni, che ci permette di calcolare la posizione di corpi celesti come il Sole, la Luna, i pianeti, le stelle. Infatti io studiavo e insegnavo tra l'altro anche l'astronomia e l'astrologia, che all'epoca erano ancora una sola scienza, non come oggi in cui l'astronomia è ritenuta materia seria e l'astrologia vana chiacchiera. E invece l'idroscopio è uno strumento per misurare il peso dei liquidi. E ho inventato anche altri strumenti, ma entreremmo in un linguaggio tecnico, insomma, non voglio annoiarvi. Comunque la cosa importante è che mio padre mi ha permesso, anzi mi ha spinta a studiare, devo ammettere, scusate l'immodestia, che l'allieva ha poi superato il maestro e infatti ho studiato anche filosofia, la mia vera passione, e sono entrata a far parte della scuola platonica, di cui sono stata una riconosciuta maestra. Insegnavo a tanti studenti che venivano ad ascoltarmi e a studiare con me da ogni parte del mondo conosciuto, una sorta di Erasmus ante litteram, potremmo dire. La mia fama si era propagata ovunque.
Scusa, volevo farti una domanda a proposito di questo, ma tu come donna hai avuto difficoltà a portare avanti il tuo lavoro di intellettuale e maestra? O c'erano anche altre donne che come te hanno avuto la possibilità di studiare, di insegnare? Oppure sei stata appunto un caso unico?
Senti Gloria, ti dico la verità, sicuramente per una donna non era facile scegliere una vita diversa da quella di moglie e madre. Credo non sia mai stato facile, ma come ti dicevo, Alessandria all'epoca era una città all'avanguardia e se io sono riuscita a dedicarmi allo studio e all'insegnamento, direi che è statisticamente improbabile che non ci siano state altre donne. Senti, io non mi ricordo, perché sono passati appunto quasi 2000 anni. Di loro non esistono testimonianze né documenti, ma probabilmente sono state più attente e prudenti di me, si sono messe meno in mostra. Io infatti tenevo le mie lezioni nelle piazze, davanti a tutti. Venivano ad ascoltarmi studenti sia pagani che cristiani, questo ci tengo a sottolinearlo. Sicuramente nella mia scuola non si parlava di religione, ma di filosofia. Ma in quegli anni la religione cristiana è diventata la religione ufficiale, la religione di Stato, e i cristiani da perseguitati si sono trasformati in persecutori. La vita ad Alessandria è diventata molto difficile. Il potere cristiano ha tentato e spesso è riuscito a distruggere la cultura pagana, e tutto è precipitato quando è stato nominato vescovo il famoso, famigerato, mi sento in diritto di dire, Cirillo, che tanto peso ha avuto nella mia vita, o meglio, nella mia morte.
Pensavo invece ti avesse aiutata, ti avesse sostenuta nella tua attività.
Ah sì, tantissimo. Credo che Cirillo in quegli anni abbia rischiato l'infarto, perché vedere una donna così stimata e ascoltata da tutti, anche dal potere politico, che spesso chiedeva il mio parere su tanti argomenti e non ultimo il rapporto con la Chiesa cristiana. Una donna che faceva del dubbio il suo punto di forza, che insegnava ad essere liberi, ad avere una mente critica, era una cosa che lo mandava su tutte le furie. Cirillo era un giovane vescovo, fanatico intransigente e con enormi smanie di potere. La sua legge era il dogma. Le donne dovevano stare zitte, essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti. Figurati, io il marito non l'ho mai voluto. E come diceva San Paolo, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare. Ti puoi immaginare, Gloria, quando mi ha vista parlare in pubblico, ascoltata da tanti uomini, a capo scoperto nella pubblica piazza? Senti, è vero che ho fatto una brutta fine, ma vederlo così incavolato è stato molto divertente. Veramente. Insomma, ha fatto di tutto per impedirmi di parlare. Più volte ha mandato i parabolani, il suo braccio armato lo possiamo definire, a minacciarmi, e io avrei potuto tutelarmi meglio, stare zitta, smetterla. Senti, Gloria, io non ce l'ho fatta. E così un giorno dell'anno 415, mentre tenevo come sempre una lezione in piazza, mi hanno aggredita, mi hanno linciata in strada, mi hanno letteralmente fatta a pezzi e data alle fiamme perché di me non restasse più niente. Anche i miei scritti sono stati distrutti e tutte le informazioni che avete su di me sono state raccontate da alcuni miei studenti e da tanti intellettuali e artisti che nel corso dei secoli sono stati ispirati dalla mia storia.
Ma perché tanta violenza?
È perché il paganesimo, la cultura ellenica, doveva essere annientata e le donne che non tacevano dovevano sparire.
Ma nel corso dei secoli il tuo efferato omicidio ha trovato giustizia?
Ah sì, vera giustizia. Pensa che il caro vescovo Cirillo è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. Il 27 giugno, se ti interessa, si festeggia San Cirillo.
Ah!
E addirittura nel 1882 Papa Leone XIII lo ha proclamato dottore della Chiesa, titolo che le chiese cristiane attribuiscono a personalità religiose che hanno mostrato nella loro vita e nelle loro opere particolari doti di illuminazione. Illuminazione. E nel 2007 Papa Ratzinger lo ha commemorato lodando l'energia della sua politica. Insomma, questo orribile delitto, il mio appunto, non viene mai menzionato. Ma omicidi del genere non appartengono solo al passato. Non crediate voi oggi di essere una società tanto più evoluta della nostra. Solo 3 anni fa, nel 2015, Khaled Assad, uno dei maggiori archeologi siriani, il direttore di Palmira, l'antica città romana in Siria, è stato giustiziato da un gruppo jihadista per aver protetto e nascosto degli importanti reperti archeologici, e il suo corpo decapitato è stato esposto sulla pubblica piazza. Cara Gloria, la cultura ancora oggi fa più paura delle armi.
Beh, Ipazia, cosa posso dirti? Grazie di averci raccontato la tua storia, però prima di salutarti volevo anche chiederti se ci puoi consigliare qualche libro, in modo che qualcuno, se vuole, può approfondire la tua storia.
Sì, certamente. Consiglierei il libro di Silvia Ronchey, la dottoressa Silvia Ronchey, una delle maggiori esperte di Ipazia della mia vita. Il libro si intitola Ipazia, la vera storia, all'interno del quale potete trovare un'interessante bibliografia. Poi c'è un film del 2009, Agorà, di Alejandro Amenábar, che racconta tutta la mia vicenda. È un film un po' romanzato, un po' troppo per i miei gusti, con un'Ipazia molto gentile e carina. Di me infatti dicevano che fossi molto bella ed affascinante e che molti si siano innamorati di me. Ti dico la verità, io ero talmente presa dai miei studi e anche talmente cosciente che avrei avuto poco tempo davanti a me che del mio aspetto fisico non mi sono mai curata troppo, anzi per niente. E che fossi tanto gentile, ho i miei dubbi, non ero simpaticissima, molto determinata, poco attenta alle convenzioni sociali, ma vabbè, nessuno è perfetto.
Ipazia, grazie, grazie tante di essere stata con noi oggi.
Grazie a te, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Radio Fly ha presentato Le Interviste Impossibili, un programma di Isabella Lopes. The look in your eyes says love's heart.